Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto martedì 28 maggio 2024, promosso dal Centro Culturale Veritas, presso la sede di Via Montecengio 2/1A a Trieste, sul tema Desiderio e attesa, una rilettura delle opere del grande artista americano Edward Hopper. Presentato dal direttore Padre Luciano Larivera della Compagnia di Gesù, ospite Padre Andrea Dall'Asta della Compagnia di Gesù, teologo, direttore della Galleria e del Museo San Fedele dei Gesuiti di Milano.
Grazie Luciano per questo invito, grazie a voi tutti per essere qui questa sera e per analizzare un artista molto conosciuto, Edward Hopper. Edward Hopper che è uno dei pittori di culto del Novecento. Edward Hopper soggiorna per lungo tempo in Europa, di cui ama profondamente la tradizione culturale, e la sua opera ha influenzato molti pittori, ma anche molti registi come Alfred Hitchcock, Wim Wenders, David Lynch, Paul Thomas Anderson, fotografi e poi poeti e narratori come Raymond Carver, Mark Strand, fino a lasciare una profonda traccia nella cultura popolare. Quando mi è stato chiesto di scrivere questo libro, il primo interrogativo che mi sono posto è stato: come, attraverso quale taglio è possibile raccontare l'opera di Hopper? Ci sono tante modalità per scrivere su un autore, tuttavia credo che occorra individuare un punto preciso, il taglio, la poetica su cui l'artista decide o è chiamato o è invitato ad affrontare. E ho ritrovato questo elemento, questa chiave di lettura nell'attesa. E in modo particolare ho compreso come l'attesa possa essere concepita, possa essere considerata come una parabola dell'Occidente, la parabola dell'attesa. Beh, l'attesa, immediatamente ho pensato alla Madonna del Parto di Piero, la Vergine che attende, ma in realtà Maria attende, vediamo il quadro, l'affresco, il velo del Tempio, l'immagine del velo del Tempio si apre per mostrare la nuova manna, è come se l'abito di Maria si squarciasse all'altezza del grembo per rivelare il nuovo pane che scende dal cielo. Non è più la manna che perisce, ma è Cristo stesso ed è nel suo grembo. Il vestito aperto con un taglio ne lascia presentire la presenza. Il suo sguardo è abbassato come per indicarci il luogo dove guardare. Era la prima immagine che mi è venuta in mente, la madre che attende. Ma ritornando indietro, pensando alla cultura greca, alla cultura ebraica, beh, l'attesa è l'attesa che caratterizza Penelope. Penelope attende Ulisse. E dal punto di vista biblico, è l'attesa di Israele che attende il Messia. È l'attesa da parte di quella manciata di tribù di varcare il Giordano dopo aver attraversato il deserto. Ma l'attesa è anche l'attesa del Sabato Santo che precede la risurrezione. E dal punto di vista della speranza cristiana, la speranza cristiana è l'attesa della Gerusalemme celeste, potente simbolo dell'attesa che caratterizza la nostra speranza. Ma l'attesa forse più celebre, pensiamo dal punto di vista letterario, nel libro del Piccolo Principe, è l'attesa della volpe che si prepara all'incontro con il Piccolo Principe. Ma chi attende veramente? E per rispondere a questa domanda mi è venuto in mente una citazione da parte di Roland Barthes, che si interroga in frammenti di un discorso amoroso e si interroga: sono innamorato sì perché sto attendendo, sono innamorato sì perché sto attendendo. Per cui l'amore è attesa e desiderio, da cui il titolo del libro, Edward Hopper, Desiderio e attesa. E mi è sembrato una tematica molto, non ci avevo mai pensato, ma mi è sembrato una tematica molto attuale, perché oggi non sappiamo più attendere. Cellulare, smartphone, il tempo dell'attesa deve essere assolutamente ridotto e riempito, tutto e subito, siamo impazienti. Siamo impazienti. Hopper, al contrario, è il pittore dell'attesa. E Hopper crea un senso di sospensione dello spazio e del tempo per introdurci in una dimensione altra. Ma qual è questa dimensione altra? Beh, intanto il suo lavoro spazia dal 1905 al 1965, attraverso una precisa evoluzione che via via si approfondisce e diventa sempre più esplicita con il passare degli anni. Ma vediamo una carrellata di opere per poi soffermarci semplicemente su un paio, sarebbe troppo lungo commentarne molte. Prendiamo per esempio questa immagine, Early Sunday Morning, domenica mattina alla prima ora, una facciata di negozi, tapparelle, alcune aperte, altre chiuse, sembrano occhi che ci stiano guardando, silenzio, silenzio metafisico, sospensione dello spazio. Oppure ancora in questo paesaggio, una strada deserta se non due macchine che compaiono sullo sfondo, non c'è nessuno. Qual è il senso di questa strada? Oppure ancora, 7 a.m., 7 del mattino, un negozio chiuso. Ma un negozio chiuso, ma quali oggetti sono in vendita? Quali oggetti sono esposti in vetrina? Strano, non riusciamo bene a interpretare. Sono le 7, non c'è nessuno, forse è troppo presto ancora per l'apertura. Oppure quell'orologio è rimasto fermo da così tanto tempo. Sunday, vediamo un uomo solo, seduto su un marciapiede, davanti ad un negozio, la porta aperta, ma dalla vetrina non trapela nessun articolo. Qual è il senso di questa attesa? Oppure ancora, hotel room, una donna sta leggendo un dépliant, si è tolta i vestiti, la valigia è posta a terra, il soprabito è collocato sulla scrivania, è appena arrivata o sta per uscire, si sta preparando. Che cosa sta leggendo? Sta programmando la sera? Ancora, compartment C, car 293. Anche in questo caso una donna sta leggendo un libro. Siamo nello scomparto di un treno, un bellissimo frammento di paesaggio compare alla sinistra del quadro. Una splendida luce illumina il soggetto. Tuttavia è una luce molto particolare, una luce che inganna. Perché inganna? Beh, se noi guardiamo la direzione della luce, il modo con cui colpisce la donna, ci accorgiamo immediatamente che la donna non proietta alcuna ombra, non proietta alcuna ombra sul sedile. Strano. Ancora, gas. Gas, immagine enigmatica. Che cosa se un distributore di benzina, una palazzina alla destra è intensamente illuminata all'interno e la luce trapela dall'interno disegnando dei trapezi sull'asfalto? Che cosa sta facendo quell'uomo alla pompa di benzina? Non ci sono macchine. E poi chi è quell'uomo? Sembra vestito troppo bene per essere un impiegato. Sembra il momento sul far della sera, c'è un bosco inquietante che ricorda, o almeno mi ricordava, il bosco di Macbeth che si dirige verso il castello. E noi, quella strada sembra penetrare in questo bosco misterioso. La presenza della Mobilgas, l'impresa di benzina, ci riconduce in uno spazio concreto e reale. Tuttavia l'aria è dissonante, c'è un qualcosa che ci sfugge, qualcosa di inafferrabile. O ancora, Eleven e Yem, una ragazza nuda guarda alla finestra, verso destra. Siamo in un piano abbastanza alto, ce ne accorgiamo in quanto intravediamo una finestra dal fondo e intravediamo la muratura del palazzo da cui osserva. Ma intravediamo una stanza oltre la tenda e si è appena svegliata. Chi è? Che cosa sta facendo? Ha passato una notte insonne oppure è ritornata a casa troppo tardi? 11 AM, il titolo ci dice che sono le 11 del mattino. Non è forse troppo tardi per alzarsi? O forse domenica? Che cosa ci vuol dire? O ancora, Cape Cod Evening. Cape Cod è la località da cui dipinge Edward Hopper. Anche in questo caso un bosco inquietante sullo sfondo, una casa, erba, un'erba dorata che potrebbe sembrare secca, una donna sembra andare avanti e indietro con un atteggiamento inquieto, impaziente, l'uomo seduto sulla porta di casa sembra attirare l'attenzione del cane che al contrario è attirato da qualcosa. E sembra con un atteggiamento repentino muovere il muso nella direzione di sinistra. Che cosa stanno attendendo? Che cosa ha visto il cane? Oppure è ancora una immagine molto nota, People in the Sun, gente al sole. Sembra siamo in una terrazza di un luogo difficilmente da identificare. Tranne un uomo che sta leggendo all'estrema sinistra, tutti gli altri personaggi hanno lo sguardo rivolto verso l'orizzonte. Che cosa stanno attendendo? Nella direzione della luce, le montagne bluastre sembrano disegnare l'orizzonte e ancora compare questa erba dorata, o meglio, secca. Poi, ancora, Morning Sun. Sappiamo che è la moglie di Edward Hopper, che si fa ritrarre numerose volte, seduta su un letto con una vestaglia, guarda oltre la finestra. Ci appare sulla soglia. Guarda l'orizzonte. Anche in questo caso l'ambientazione è in un piano alto di un palazzo. Ma che cosa sta guardando? Che cosa sta aspettando? Sta contemplando qualcuno? O ancora, un uomo seduto, in attesa, dietro una pompa di benzina? O ancora, The Lighthouse and Two Lights, un faro e una casa? Qui non ci sono personaggi umani, ma sembra come, è come se il faro e quella casa potessero o è come se potessero aspettare l'arrivo di qualcosa, come se fossero personaggi umani in attesa. Oppure ancora, Second Story Sunlight, due donne nel paesaggio, anche in questo caso sembrano attendere qualcosa o qualcuno nella luce. Sempre questo paesaggio sullo sfondo, che non suggerisce mai un senso di pace, ma sembra piuttosto incutere un senso di inquietudine, un senso di timore. Oppure ancora in questa scena una donna, un uomo sembra guardare oltre la vetrata, la donna sembra in attesa. Che cosa sta aspettando? Man mano nell'opera di Hopper la luce si intensifica e disegna trapezi, trapezi di luce, come in questo caso, un intenso raggio luminoso. Poi, ancora, A Woman in the Sun, anche in questo caso una donna nuda, Josephine, la moglie di Edward Hopper. Le scarpe sono a terra, il letto è sfatto, eppure la donna si alza, entra in questo trapezio di luce, una leggera brezza sembra entrare all'interno della stanza, lo comprendiamo dalla tenda leggermente spostata. Anche in questo caso la luce sembra protagonista dell'opera. Poi ancora una delle opere più famose, Cape Cod Morning. Una donna dal bovindo di una casa guarda oltre l'orizzonte nella direzione del mare. Ancora questo bosco inquietante. Certamente è una massa compatta. Oppure ancora Automat, una scena misteriosa, una donna. Automat sono quegli spazi in America negli anni 50 e 60 che distribuiscono caffè, tè, generi di prima necessità attraverso le monetine. Oggi sono diventati molto comuni. Ma anche in questo caso la donna è appena arrivata, ancora il guanto. E anche questa è una scena strana, la donna porta il cappotto, eppure i frutti sembrano orientarci verso un'altra stagione. E ancora, se noi guardiamo attentamente l'opera, anche in questo caso ci sono delle contraddizioni, la luce proviene è davanti a noi, e nella direzione della donna, eppure la donna non sembra gettare nessuna ombra sulla vetrata, quando invece in alto le luci sono proiettate effettivamente sui vetri. Perché questa contraddizione? O ancora, Vester Motel, motel molto celebri nella pittura americana, ma anche e soprattutto nella filmografia americana. Una donna ci guarda, probabilmente stava guardando oltre la vetrata, come gli altri personaggi, ma forse noi siamo entrati un po' come dei voyeur e l'abbiamo disturbata mentre osservava al di fuori. E ci guarda come indispettita, come se ci interrogasse, ci dicesse: ma che cosa volete? Oppure le valigie sono posate a terra, forse è il caso in cui la donna sta aspettando qualcuno e qualcuno è entrato all'interno della stanza per dire: è tutto pronto, possiamo andare. Oppure è appena scesa, è appena arrivata. O ancora, Summertime, interpretato da alcuni critici come una sorta di Rebecca davanti alla porta, in attesa. E anche lei attende nella luce, davanti queste due colonne classiche. Ma che cosa sta attendendo? Summertime, tempo d'estate. Ed è vestita effettivamente con un vestito estivo, che ne lasciano trapelare le belle forme. Il suo sguardo sembra guardare leggermente in alto, oltre l'orizzonte. Che cosa sta guardando? Che cosa sta osservando? Forse qui, in questo caso, il quadro più noto, o tra i più noti, di Edward Hopper, Night Hawks. Greenwich Village, un bar. Alcuni personaggi al cuore della notte stanno tirando al mattino. Che cosa stanno facendo? Che cosa stanno osservando? Lo dico per questo quadro e in realtà vale per tutti gli altri quadri. Sembrano, dal punto di vista della costruzione, del disegno, della composizione, sembrano estremamente semplici. In realtà sono frutto di lunghi studi, molto spesso dipinge, disegna all'aperto e poi riporta i disegni all'interno dello studio per rielaborarli e meditarli infinite volte. Night Ox, una luce intensa all'interno di questo bar triangolare, sembra un triangolo isoscele, illumina personaggi, ancora quella donna, Josephine, dai capelli rossi. Che cosa stanno attendendo? Poi, in questo caso, Rooms by the Sea, due stanze. Vediamo una soglia sul mare. Com'è possibile? Lo vedremo meglio poi durante il corso della serata. Anche in questo caso ci sembra un'attesa, una stanza che attende. Ma attende la presenza di chi? Di che cosa? Certo, a un primo sguardo le sue immagini sembrano incarnare. Guardiamo questa immagine. Vuoto, solitudine, abbandono, estraneità, separazione, indifferenza. E generalmente sono proprio queste le parole che ricorrono spesso nei quadri di opera. E molti critici hanno detto: i quadri di Hopper sembrano introdurci in una sorta di wasteland, di terra desolata, come tante volte ci ha abituati l'arte, la fotografia e il cinema americani del XX secolo. Addirittura Vittorio Sgarbi afferma: nel mondo di Hopper non c'è più spazio per i santi e neanche per gli uomini. Lasciamo stare. La stessa indole del personale del pittore potrebbe talvolta indurre a questo tipo di interpretazione. Noi sappiamo, per esempio, che la moglie, Josephine Nivision, che muore nel 1968, anch'essa pittrice, ci dice che Hopper è un artista che vive appartato, è solo, taciturno, chiuso in se stesso, lontano dai clamori e dalla frenesia delle grandi città. Tuttavia, se pensiamo a come più o meno durante gli anni di opera questa tematica dell'attesa viene riflettuta, immediatamente ci accorgiamo che non è un caso isolato. Pensiamo semplicemente a Rothko, pittore ebreo che dipinge una serie di opere in cui protagonista il colore, ma in cui è protagonista la luce. E una luce sembra originarsi dall'interno del quadro per avanzare verso lo spettatore, e allo stesso modo lo spettatore, vedendo quella luce, sembra avanzare nella direzione dell'interno del quadro. E questi rettangoli sfrangiati sembrano come tende di meditazione, veli di contemplazione, che ci proteggono come da una visione troppo accecante da quella luce che sembra originarsi dall'interno. Noi sappiamo molto bene come Rothko è un pittore ebreo di tradizione cassidica e come sia profondamente influenzato dalla luce, ma nel mondo ebraico quando si parla di luce si parla di Shekinah. La Shekinah vale a dire la nube luminosa che sta a significare la presenza stessa di Yahweh nello spazio più interno del Tempio, nel Debir. Oppure nube luminosa che accompagna il popolo di Israele nella traversata nel deserto. E tutte le opere di Rothko si fondono sull'attesa di che questa luce possa avvicinarsi a noi e che noi possiamo entrare in questa luce, in questa nuvola, per esserne illuminati. Anche se sappiamo che nelle opere di Hopper questa luce progressivamente si spegne, lentamente, gradualmente e progressivamente, fino a quando questa luce si fa notte. sappiamo purtroppo molto bene come Rothko nel 1970 si suicidi. Ma forse non ci abbiamo mai pensato, ma anche le opere di Fontana sono chiamate concetti spaziali, ma in titoli, secondo titolo delle opere di Lucio Fontana, dei tagli, sono attesa. Perché attesa? Beh, nel momento in cui Lucio Fontana trasforma una tela a due dimensioni, lunghezza per larghezza, a tre dimensioni, lunghezza, larghezza e profondità attraverso il taglio, è come se Lucio Fontana ci dicesse, bene, attesa, perché lo spettatore è come se attendesse di poter entrare in questo nuovo spazio che si genera attraverso il taglio. E oltre il taglio c'è uno spazio cosmico, uno spazio infinito, che da sempre ci attende per riscoprire dimensioni inedite di un ulteriore e di un oltre. Attesa. Ma attesa è un tema centrale anche nell'opera letteraria di Joyce, pensiamo ai Dubliners, Evelyn, la protagonista, l'attesa che si risolve in una decisione, quella di partire con il suo fidanzato in Argentina e poi si blocca improvvisamente al momento di agire. Tutta la sua vita è un'attesa che si trasforma in un blocco. Oppure in Samuel Beckett, En attendant Godot, aspettando Godot, Vladimiro ed Estragone aspettano un personaggio di cui non sappiamo se è realmente esistito, eppure attendono come eroicamente o passivamente, chi lo sa. Oppure ancora Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari. Viene alla mente il sottotenente Giovanni Drogo. La vita è un'attesa in quella misteriosa fortezza e quando arriva il momento tanto desiderato dell'attacco da parte dei nemici, che è la sola attesa che tutti i personaggi che vivono all'interno della fortezza desiderano, tu non ci sei perché sei lontano. Tu vivi tutta la tua vita nell'attesa che finalmente possa accadere quell'attacco, e quando finalmente giunge tu sei malato, sei tra virgolette ricoverato e sei altrove. E allora quale riscatto ci può essere allora per una vita vissuta in attesa, in un'attesa frustrata? Attese. L'attesa è strettamente legata alla luce e anche così in Lucio Fontana, così in Rothko, ma anche in Edward Hopper l'attesa è legata alla luce. Prendiamo una delle opere più famose di Edward Hopper e cerchiamo di analizzarla in un modo un po' più, entrando più nello specifico. Prendiamo l'opera di Cape Cod Morning. Siamo nel 1950. Cape Cod Morning è una delle opere più celebri e significative dell'intera produzione di Hopper. E penso che in quest'opera i temi di Hopper siano esemplificati in maniera esemplare. La scena, così come le altre scene che abbiamo visto, si presenta in modo apparentemente semplice. Una giovane donna è protesa in avanti e si affaccia dal bovindo di una casa elegante americana di campagna costruita in legno. La sua facciata bianca è illuminata da un sole mattutino e contrasta cromaticamente con il blu del cielo. Ma soprattutto la sua facciata bianca contrasta con il fitto bosco di aceri che compare all'orizzonte e con l'erba dorata nella parte inferiore della tela, sempre a destra. Questo netto contrasto corrisponde al modo con cui è divisa la scena. Da un lato A sinistra è posta la casa. Dall'altro lato sono collocati il prato e il bosco. In questo modo si crea una dicotomia tra uno spazio esterno e uno spazio interno. Come in altre tele, come in tantissime altre tele di opera, sulla soglia di questi due mondi, tra uno spazio interno e uno spazio esterno, si situano le presenze umane dell'artista. Tra uno spazio esterno e uno spazio interno. È come se i personaggi di opera si ponessero su di una soglia, porsi sulla soglia. L'atmosfera in cui è immersa la scena è tersa, chiara, trasparente. L'aria è fresca, la luce è brillante, il cielo è cristallino, poche nuvole sono all'orizzonte. La luce è intensa e non sembra semplicemente fisica, concreta, ma sembra una luce che proviene da un altrove, sembra una luce metafisica, come se provenisse da un mondo lontano, da un mondo a noi ignoto. Una donna è affacciata al bovindo, è un elemento tipico delle architetture inglesi e americane. Una donna affacciata al bovindo, si trova su una soglia. Questa donna è ritratta di profilo, il volto è scolpito dalla luce e sta guardando nella direzione dell'oceano, sebbene sia al di fuori del nostro campo visivo. Sta guardando nella direzione dell'oceano, sebbene sia al di fuori del nostro campo visivo. In ogni caso, la scena non suggerisce né pace, la scena non suggerisce spensieratezza, come potremmo immaginare quando una giovane bella donna si affaccia al mattino dalla finestra per lasciarsi accarezzare dalla luce del sole. Anche in questo caso, il fitto bosco degli alberi, appena inclinati da un vento che sembra raggiungere mite leggero dal mare, non suggerisce una presenza serena, ma fa emergere una sensazione di minaccia, quasi di inquietudine. Osserviamo più attentamente la donna. La donna è concentrata, pensosa. Guarda attentamente al di fuori del quadro. La donna è immobile. E lo sguardo è del tutto proteso verso l'esterno, nella direzione della luce. Ed è come se fosse in vigile attesa. È come se attendesse che accada qualcosa, che arrivi qualcuno. Quella donna è come una sentinella che attende un messaggio. Il suo volto non è sorridente, il suo volto appare malinconico, forse inquieto, o forse pieno di desiderio, è come in apprensione. Che cosa sta osservando così intensamente la donna? E in che modo noi potremmo continuare lo sviluppo narrativo della scena? Come continuare lo sviluppo narrativo della scena? Hopper dipinge un istante decisivo, ma quali sono le ragioni per rappresentare quel momento sospeso? Qui, come in altri quadri, la luce è in stretta relazione all'attesa. La luce è in stretta relazione all'attesa. La donna, se la guardiamo più attentamente, appare consapevole di essere cercata da quella luce che proviene dal mare e attende con desiderio. Forse quella luce sta per consegnarle un messaggio. Forse quella luce sta per consegnarle un messaggio. Desiderio e luce, inquietudine e attesa, in fondo appaiono i veri soggetti della tela. Desiderio e luce, inquietudine e attesa. In fondo, ci direbbe Lacan, il desiderio più profondo di ogni uomo non è forse quello di essere desiderati. Qual è il mio più grande, il mio desiderio più profondo? Quello di essere desiderato. E quella donna si sente cercata dalla luce. E quella donna che guarda come una sentinella verso la luce, forse è come se si sentisse desiderata, è come se si sentisse riconosciuta e attende. E nel desiderio vive l'attesa che dalla luce che la illumina giunga un messaggio. Forse il desiderio è la sua luce, e forse è il desiderio di qualcuno che le renda una visita. È il desiderio di qualcuno che le renda una visita, e quella donna attende. Allora mi sono chiesto, l'opera di Hopper in fondo si pone come la messa in scena di un appuntamento, come l'istante in cui si attende, come in un appuntamento nella luce, in un appuntamento che non può essere rinviato. Vediamo un altro artista, in questo caso un regista. Non Andrei Rubliov, in questo caso una scena di Andrei Rubliov, di Andrei Tarkovsky. Non dimentichiamo che in quegli stessi anni, proprio in quegli stessi anni, negli anni 60, altri autori, seppure in campi espressivi molto diversi, appunto pensiamo a quello cinematografico con Andrei Tarkovsky, manifesteranno uno stretto legame tra luce e desiderio. Luce e desiderio. Luce e desiderio. In Tarkovsky perché? Beh, l'esempio di Andrei Tarkovsky e Andrei Rubliov. Andrei Tarkovsky avvolge i suoi personaggi in una luce profondamente teologica, e quella luce di Andrei Tarkovsky è quella stessa luce che proviene dal fondo delle icone bizantine, vale a dire da quel fondo dorato. Che cos'è il fondo dorato delle icone? Beh, è lo sguardo di Dio. È lo sguardo di Dio che si fa luce, ed è lo sguardo che si piega sulla contingenza della storia. Dio piega il proprio capo attraverso la sua luce dall'eternità del tempo e dello spazio per illuminare l'esistenza umana nella sua continua ricerca del senso più profondo della vita. La luce delle icone è quella luce che Andrei Tarkovsky cerca di mettere in scena, così come nelle icone bizantine quella luce è la luce di Dio che si pone alla ricerca dell'uomo. E l'uomo sa, e l'uomo sente che quella luce è il compimento del proprio desiderio. E l'uomo sa, e l'uomo sente che in quella luce si compie il destino più profondo dell'avventura, della drammatica avventura umana. E così accade nel celebre Andrei Rubliov, ne siamo del 1966, in cui alla fine della pellicola la luce irradiata dallo sfondo dorato delle icone trasfigura la vita di ogni uomo, portando a compimento il desiderio umano. E in questo senso, seguendo questo filo rosso di ricerca della luce, dicevo, desiderio e luce, inquietudine attesa. Le tele di Hopper non sono vedute, ma le tele di Hopper diventano visioni. Diventano visioni. Vale a dire, diventano spazi che sembrano presentarsi come il luogo della nostra coscienza che nel silenzio attende la visita di qualcuno. Lo spazio della nostra coscienza che nel silenzio attende la visita di qualcuno. La visita di una luce che, come afferma il suo amico e poeta Mark Strand, sembra avere un potere ultraterreno. Di una luce che sembra avere un potere ultraterreno, così come dice il poeta amico di Edward Hopper, Mark Strand. Un altro quadro, Rooms by the Sea, stanza accanto al mare, quadro enigmatico, ermetico, difficile da comprendere. La luce è certamente il protagonista, ce ne rendiamo immediatamente conto e non c'è bisogno di spiegarlo. Ma che cosa ci vogliono dire due stanze, una accanto all'altra? Analizziamo. Come in tante sue opere, ritroviamo la medesima dialettica tra spazi interni e spazi esterni. Lo spettatore si trova in una stanza vuota. A sinistra di questo spazio vediamo un'altra stanza in cui intravediamo un divano, un quadro, una cassettiera, mentre a destra siamo un po' sconcertati. La porta aperta si affaccia direttamente su un paesaggio di mare e di cielo, ma non scorgiamo alcuna presenza umana. E soprattutto la composizione si concentra sulla dialettica interno-esterno, nessuna presenza umana è contemplata e la soglia diventa il polo di attrazione del nostro sguardo. In realtà la porta non è una porta di transito, non è una porta fatta per essere attraversata. La porta è spalancata, ma non permette di andare oltre, salvo accettare il rischio di un tuffo nel mare. Però anche se ci tuffassimo nel mare non vediamo alcun approdo. Dove ci porta questa porta? E guardando il quadro avvertiamo un senso di straniamento, di smarrimento. Dove ci troviamo? Gli spazi appaiono surreali, incongrui, onirici, metafisici. Davanti a noi domina una parete bianca. Questa parete è bianca, spoglia, silenziosa. La superficie dell'acqua, leggermente increspata, e il cielo è di un azzurro diafano più chiaro. Tutto sembra rivelare la purezza cristallina di una natura misteriosa. Questa luce all'esterno traccia sul pavimento e sulla parete due grandi trapezi. Sulla parete due grandi trapezi adiacenti, mentre nell'altra stanza la luce, disegnata da un trapezio più piccolo, lascia intuire la presenza, anch'essa misteriosa, di una finestra. La luce è diretta, tersa, trasparente, è ben diversa dalla luce atmosferica degli impressionisti. Questa sì che è una luce fisica, luce densa, luce che si fa atmosfera. Quella di Hopper è una luce inafferrabile, una luce metafisica. E così il critico d'arte francese Yves Bonnefoy ci dice che i suoi lavori, proprio grazie e attraverso questa luce, sono come annunciazioni. Noi sappiamo molto bene così la potenza nell'annunciazione cristiana, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, ma noi sappiamo molto bene qual è l'ombra di cui parla il Vangelo di Luca, è l'ombra della Shekinah, è l'ombra luminosa, vale a dire la presenza del divino che si dà nella forma di una nube di luce. E Yves Bonnefoy ci dice: sono come annunciazioni, senza teologia e senza promessa, ma non prive di un residuo di speranza. E ancora, senza il suo amico Mark Strand, parlando di un altro quadro, ci dice: è quasi un'annunciazione. L'aria è colma di purezza e noi veniamo coinvolti in una visione la cui sorgente ci sfugge, il cui effetto è difficile da cogliere. Entrambi i due critici parlano di annunciazioni. Il primo, annunciazioni senza teologia e senza promessa, ma non privo di un residuo di speranza. L'altro, Mastrand, è quasi un'annunciazione. Veniamo coinvolti in una visione la cui sorgente ci sfugge. Ma potrebbe essere anche Rooms by the Sea, così come le altre opere, una sorta di annunciazione, certo. Non compare il messaggero divino, non è presente nessuna donna. Ma attenzione, guardando le annunciazioni rinascimentali italiane, mi sono accorto di un fatto abbastanza particolare. Guardiamo per esempio l'annunciazione di Leonardo da Vinci. Hopper sembra riprendere gli spazi o alcuni spazi delle annunciazioni rinascimentali italiane in cui vediamo un primo spazio semiaperto, da cui si intravede un'altra stanza. Quella stanza che si apre su uno spazio intimo e domestico appare evocare il luogo in cui Maria è sorpresa dall'angelo in preghiera. Una soglia, una stanza, poi un'altra stanza. E guardiamo i colori che vengono utilizzati nelle annunciazioni italiane. Beh, Carlo Crivelli, il rosso, il blu, il rosso, il verde, anche in questo caso l'azzurro, il rosso, il verde, anche in questo caso Botticelli, c'è sempre un'altra stanza, Talamo, dalla coperta rossa, c'è sempre un'altra stanza, in questo caso il Beato Angelico, ancora il Beato Angelico, ancora, guardiamo la direzione della luce, bello, splendido, questo raggio luminoso che ha un'angolazione del tutto particolare. E se guardiamo la direzione della luce nelle opere di Hopper, sì, anch'essa, questa luce ha una direzione particolare, ma l'angolazione sembra la stessa, se non differisce per il fatto che è capovolta. Una potente luce illumina la scena, così come una potente luce illumina la scena nelle annunciazioni italiane, così come una potente luce illumina Rooms by the Sea. Certo, potrebbe essere una sorta di annunciazione senza personaggi, ma la tradizione italiana ci ha ricordato che nella storia dell'arte molti autori insegnano a non fermarsi alla prima impressione, di considerare come personaggi solo coloro che si vedono. Cosa voglio dire? Voglio dire semplicemente che in molti quadri della tradizione rinascimentale italiana i personaggi sono molto più numerosi di quelli che si vedono realmente, come per esempio nella splendida Annunciata di Antonello da Messina. Nell'Annunciata, siamo nella seconda metà del 400, proviamo a vedere quest'opera. Quanti personaggi ci sono in quest'opera? Beh, Andrea, è chiaro, ce n'è uno. È la Vergine Annunciata, che tra l'altro è il ritratto della Badessa. Eh no, ce ne sono molti di più. Certo, Maria appare sola, e questa è una grande novità dal punto di vista iconografico, grande novità di Antonello. Tuttavia guardiamo lo sguardo pensoso della donna. Lo sguardo pensoso della donna si volge verso sinistra, tradisce una presenza. Lo sguardo pensoso della donna tradisce una presenza. E se da un lato la scena appare immobile e sospesa, appare nel silenzio, dall'altro lato la scena appare animata da un fremito sottile. Animata da un fremito sottile. Non compare nessun angelo, no, non c'è nessun angelo. Ma è come se l'angelo l'avesse appena lasciata o stesse per porgerle un ultimo saluto. E lo sguardo della donna è rivolto alla nostra sinistra, nella direzione della luce, nella direzione dell'angelo. E infatti, provenendo la luce da sinistra, è come se ci fosse una relazione precisa tra la luce e l'angelo invisibile, come se l'angelo fosse quella presenza misteriosa che, senza essere visto, illumina con la sua parola. L'angelo che sembra sul punto di lasciare Maria o è appena partito. E se guardiamo le pagine del libro, per esempio, le pagine del libro sembrano sfogliarsi per il soffio del vento, per fermarsi sulla pagina dove le scritture stanno parlando di lei, Maria. E questo soffio è come il soffio di un battito d'ala dell'angelo. Battito d'ala dell'angelo che crea un vento, un fremito sottile che sconvolge, spariglia le pagine del libro su cui Maria sta pregando. L'angelo arriva e parte lasciando una parola. La mano sinistra tiene racchiuso il velo azzurro in cui intravediamo una tunica azzurra, come per pudore, per discrezione. Ma la mano destra, guardiamo la mano destra, La mano destra è invece tesa e la mano destra accenna un saluto. O forse suggerisce un gesto col quale si invita al silenzio. In ogni caso, la mano destra fende lo spazio esterno del dipinto e crea una relazione tra interno ed esterno del quadro. Ed è come se fosse quella mano rivolta a noi che stiamo contemplando la scena. Quella mano sembra rivolta a noi. Vale a dire, quella mano, la mano della donna, ci rende interlocutori, crea con noi un rapporto ravvicinato, come se ci fosse rivolto un messaggio. E guardiamo il busto della donna. Il busto della donna non è parallelo allo scrittoio, ma sembra ruotare nella direzione del fedele, verso la posizione, verso la nostra posizione, verso di noi, come se fossimo implicati nella scena. Ma allora quanti personaggi ci sono nel quadro? Maria, l'angelo e noi. Noi siamo testimoni dell'evento, noi l'angelo e Maria. Noi siamo testimoni dell'incarnazione. Dell'evento, dell'incarnazione, del diventare madre di Maria, dimora di Dio, del suo portare nel grembo il figlio dell'Altissimo. Lo spettatore diventa testimone. Ma in Hopper, quella luce, quella luce è come se quella stanza attendesse la nostra presenza di testimoni. Ed è come se un mistero imprevedibile e sorprendente fosse sul punto di schiudersi, di rivelarsi, malgrado non conosciamo nel quando, nel contenuto. Forse in quella stanza aspetta di accogliere la nostra presenza, perché i destinatari del messaggio siamo noi. Forse quella stanza attende la nostra presenza di testimoni, come se fossimo destinatari di quell'evento che sta per accadere, anche se non sappiamo di quale evento si tratti. Così come nelle altre opere di Hopper, A Woman in the Sun, il significato delle tele di Hopper non sembrano dunque di ordine psicologico-sociologico, ma piuttosto teologico-metafisico. Ed è come se Hopper mettesse in scena il nostro desiderio di sapersi e di sentirsi cercati dalla luce. Il nostro desiderio di sapersi e di sentirsi cercati dalla luce. Questo vorrebbe dire che Hopper mette in scena il desiderio più profondo dell'uomo, vale a dire essere cercato da qualcuno. E lo sappiamo molto bene nella nostra vita, essere cercati da qualcuno per essere riconosciuti e amati. Noi sappiamo che quella luce ci sta cercando e in quanto sappiamo e ci sentiamo cercati da quella luce, ci poniamo sulla soglia, che sia una porta finestra, che sia un bovindo, che sia una finestra, che sia una porta, che sia un marciapiede. Grazie per l'ascolto.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!